Oggi vogliamo dire ancora qualcosa circa il principio di universalizzazione. Esso non si esaurisce, questo principio di universalizzazione, nella richiesta di norme morali, scusate, che abbiano la forma di enunciati prescrittivi ed universali, incondizionati. È possibile dare una forma grammaticalmente universale, infatti, anche a principi evidentemente immorali. Questo è il problema. Né è sufficiente trattare in modo analogo casi simili, come per esempio accade quando attribuiamo predicati descrittivi a soggetti sostanzialmente simili. Il postulato del comportamento uniforme e conforme alle regole potrebbe fungere da principio morale soltanto nel senso di garanzia di imparzialità di giudizio. Ma qui non si tratta però solo di applicare la norma in modo imparziale da parte dei singoli individui, non si tratta solo dell'imparzialità. Piuttosto, le norme proposte come universali devono meritare e ottenere veramente il riconoscimento da parte di tutti gli interessati. Devono, insomma, incorporare un interesse che è comune a tutti. E perciò le conseguenze, gli effetti secondari derivanti da una loro applicazione devono poter essere condivisi da tutti. In questo principio di universalizzazione, peraltro, non si esprime ancora, perciò la sostanza dell'etica del discorso. Infatti, secondo l'etica del discorso, una norma può pretendere di avere valore soltanto se tutti coloro che possono essere coinvolti raggiungono o raggiungerebbero, come partecipanti ad un discorso pratico, un accordo sulla validità di queste norme. Il principio di universalizzazione esclude categoricamente ogni approccio monologico e solipsistico. Questo l'abbiamo detto numerose volte, ma in realtà è il punto chiave di ogni etica della comunicazione. Il superamento del monologismo e del solipsismo in nome del dialogo e dell'intersoggettività. Vediamo come il principio di universalizzazione lo esclude. Perché? Dunque, regola soltanto l'interazione da diversi partecipanti. E contiene persino la prospettiva di argomentare e di argomentazioni da condurre realmente, alle quali sono ammessi tutti i partecipanti. Ciò distingue, per esempio, la proposta di Habermas da altre proposte, che analogamente a Kant pongono colui che fa un'argomentazione morale in una fittizia condizione originaria, indipendentemente dai rapporti di dominio e di potere, in modo da assicurarne l'imparzialità. In questo modo, un singolo individuo può intraprendere il compito di addivenire a regole etiche fondamentali. Ma se si considera l'occasione in cui solitamente nascono le argomentazioni morali nell'ambito della prassi comunicativa quotidiana, no? Come avviene ogni giorno, insomma, ecco, si comprende che l'approccio solipsistico è insufficiente. Infatti, entrando in un'argomentazione morale, i soggetti proseguono il loro consueto agire comunicativo, ma lo fanno attraverso un atteggiamento riflessivo, per stabilire un consenso interrotto, interruzione che ostacola lo sforzo di cooperazione. Ciò può portare ad assicurare il riconoscimento collettivo ad una norma d'azione contestata e a volte a sostituirlo con una nuova. Ma a questo scopo non è sufficiente soltanto che gli individui facciano il ragionamento morale per sé, in modo solipsistico, e poi lo mettono in comune con gli altri. No, non è sufficiente. E invece è importante ragionare insieme, discorrere insieme, non ragionare da soli e poi mettere in comune i risultati. Discorrere e ragionare insieme, per evitare la deformazione del proprio interesse dal punto di vista degli altri, anche se gli altri sono ben intenzionati. E soprattutto per rendere accessibile alla critica degli altri la percezione che ciascuno ha dei propri interessi. Quindi gli altri, il dialogo è necessario, non è come dire qualcosa di aggiunto. Ecco perché viene riformulato da Habermas l'imperativo di categorico kantiano, nei termini appunto dell'etica della comunicazione. Invece di prescrivere a tutti gli altri come massima valida quella di cui io voglio che sia una legge universale, io devo proporre a tutti gli altri la mia massima allo scopo di verificare discorsivamente la sua pretesa di universalità. Questo è un aspetto importante. Quindi, mentre in Kant io prescrivo a tutti gli altri come massima valida quelli in cui voglio che diventi legge universale, quindi è la mia che si universalizza, perché tutti gli altri vorrei che facessero così, nell'agire morale, qui invece devo dire, devo proporre a tutti gli altri la mia massima è con lo scopo di verificare attraverso il dialogo la sua pretesa di universalità. La devo verificare attraverso il dialogo. Quindi Habermas perciò può sostenere che gli assunti fondamentali dell'etica del discorso sono due finora, cioè che le rivendicazioni di validità hanno un valore cognitivo, infatti l'etica del discorso è un'etica cognitivistica, e la fondazione di norme e discorsi richiede che usciamo da noi stessi e che facciamo che attuiamo, pratichiamo un discorso reale e non in senso monologico. Ecco, questo è il punto, è importante. Perché io che cosa aspiro? Devo proporre a tutti che la mia massima venga verificata discorsivamente, proprio in ordine alla pretesa di validità. Ecco perché da questo punto di vista Habermas, come dire, ritiene insufficiente la posizione di Tugendhat, che adesso non analizziamo per ragioni temporali, ma diciamo la critica che fa Habermas alla posizione di Tugendhat. Perché è insufficiente? Perché l'approccio di Tugendhat fa perdere di vista l'aspetto dell'imparzialità del discorso, che viene ridotto, questa imparzialità, a un mero equilibrio di potere tra i contraenti, e dunque non perviene a quel requisito di universalità che è richiesto appunto dal principio di universalizzazione. Insomma, si confonde qui in quella posizione, si confondono le condizioni necessarie al raggiungimento di un'intesa razionalmente motivata con le condizioni necessarie ad un equo compromesso. Ecco, questa è la confusione. Tra un'intesa razionalmente motivata e le condizioni necessarie per un equo compromesso. Ma i principi stessi che sono alla base delle scelte di coloro che cercano di raggiungere un equo compromesso dovrebbero essere a loro volta giustificati con discorsi pratici, non riducibili soltanto, come dire, a armonizzare interessi concorrenti. Insomma, si perde in questo modo ogni pretesa di valore e di validità che invece è tipica dell'etica del discorso. Ciò è simile a quella fallacia tipica dell'interpretazione empirista dei fenomeni morali, per la quale interpretazione il potere normativo viene spesso confuso con quello imperativo. Non confondiamo norma con imperativo. Cosa voglio dire? Il valore proscrittivo delle norme morali non deriva dall'autorità di chi le comanda, ma dall'attuazione di una volontà universale. Non confondiamo perciò normatività e imperatività. Quindi deriva non da chi le comanda autorevolmente o dall'autorità da cui promanano, bensì dalla volontà universale. Che è tale è perché è condivisa da tutti gli interessati. E perché è condivisa? Perché si richiama ad un interesse comune. E come si perviene a questo interesse comune? Attraverso appunto il dialogo. Il dialogo razionale. Non so se mi spiego. Questo è, come dire, un punto importante del principio di universalizzazione, che naturalmente costituisce, no, uno degli aspetti centrali della posizione di Habermas. Naturalmente questo principio di universalizzazione va poi fondato, no? Fondato. Quindi... Come tutta l'etica del discorso va fondata, no? Ma noi non possiamo adesso qui seguire questa fondazione come la propone Habermas. Mi pare che tutto quello che finora abbiamo detto di Habermas possa essere sufficiente, perché ciò ci consente anche poi di confrontarlo con la posizione di Appel, che è l'oggetto centrale del nostro corso, no? E di Appel in dialogo con Dusse. Quindi molte altre cose ovviamente ci sarebbero da dire circa la teoria dell'agire comunicativo di Habermas, ma nell'economia di questo corso ritengo sufficiente le riflessioni che finora abbiamo fatto. Dalla prossima volta cercheremo di introdurre progressivamente il pensiero di Appel, e naturalmente anche qui riferendosi soltanto alla sua fondazione dell'etica del discorso in dialogo con Dussel, come previsto dal programma del nostro corso e come emerge anche dai due libri che vi ho consigliato e che sono necessari per poi sostenere l'esame. Bene, grazie e arrivederci.